Allora iniziamo con l'ultimo incontro, con l'ultimo incontro di quest'anno, che risente evidentemente del clima estivo e della caduta in un po' tarda. L'anno prossimo dovremo ripensare necessariamente allo spostarsi. Mi scuso per l'assenza di Giovanni che è a Roma e che quindi oggi non poteva presiedere e moderare poi la discussione. Presento velocemente Rea Melandri, se ce ne fosse bisogno, una delle più grandi pensatrici sempre sulla linea tra la filosofia e la psicanalisi del pensiero femminile negli anni 70, 80 e fino ad oggi. Ha fatto la redattrice di Lapis, L'erba voglio, soprattutto, che è stata importante, partecipa all'Università delle Donne di Milano, e oggi siamo qui per la presentazione del libro Le passioni del corpo, le vicende dei sessi tra origine e storia. Intuisco a tratti che grande libertà sarebbe sentirsi un individuo, né madre né figlia, legittimato a vivere la propria vita dalla sua stessa esistenza, dalla sua storia, consapevole dei suoi limiti e capace di entrare in rapporto con gli altri senza perdersi. Credo che l'unica possibilità per affrontare il colloquio di oggi sia quella di partire dal compimento finale del testo proposto, da quelle pagine così autobiografiche e intime nel loro svolgersi, attraverso un tempo totalmente personale, per riconoscersi come autrice e per me come lettrice nelle parole, nell'università singolare di un dolore e di un amore, insieme nello svelamento del tema cruciale di un testo, nel suo movimento a spirale, che è quello della narrazione dell'infanzia dei generi e della preistoria del vivere sociale e storico, nel tentativo di perseguire le stagioni di un mutamento, di una crescita possibile nell'individuazione di sé come soggetti a partire dal genere insieme oltrepassandolo. Melandri si accompagna in un percorso personale e in alcuni punti intimo quasi fino alla sofferenza, fatto di ripetizioni e insieme di riletture sempre più prossime ai noccioli duri delle tematiche del femminile, della differenza di genere, delle proiezioni che ciascuno di noi sviluppa sul femminile e sul maschile, sull'essere madre e figli, sulla sterilità o forse la cattiva coscienza, dell'individuazione di sole tematiche politico-pragmatico-utilitaristiche che hanno sicuramente un valore ma che talvolta celano una totale mancanza di orizzonte di pace e pacificazione individuale e sociale tra l'essere uomo e l'essere donna. Non è un libro facile, anche per chi mastica tematiche del genere o per chi ha vissuto alcune stagioni e per chi si trova a vivere nell'ora di un'ennesima espropriazione, non solo di diritti, ma della stessa formazione di coscienze adulte consapevoli delle proprie scelte, in un retrocedere storico verso l'intenzione di rinchiudere in un ruolo e in un'unica funzione principale tutto l'universo femminile. Ma la scrittura ci salva, e con la scrittura il racconto, la memoria e l'autobiografia. Mi devo scusare con l'autrice e con voi se questa introduzione sarà, come al solito, sintetica, perché non riesco mai a essere troppo lunga, e se avrà forma assolutamente frammentaria e rapsodica, ma ciò che conta è risuonare anche critico delle parole, delle letture, delle esperienze, in una dimensione che è politica tanto quanto è corporea, sensualmente agitata, appassionata e perciò dolente, insieme aperta delle speranze di futuro. Le passioni del corpo sono il suo patire ed il suo appassionarsi, ma il corpo stesso è una terra straniera, come ripete in molti passi del libro, un luogo sconosciuto nella sua limitatezza di predestinazione temporale e di limite spaziale. Eppure anche il corpo muta incessabilmente, e laddove sorge una doppia nostalgia delle origini e della fusione con un altro corpo, ricalcando insieme una nostalgia freudiana e platonica, il corpo si trasforma in un'iconicità permanente. Viene da pensare inevitabilmente a cosa è diventata questa terra straniera nel fluire delle immagini della comunicazione. Sui corpi delle donne tanto si è speso, tanto si è detto, eppure l'emergenza non tace. Le testimonianze di violenza perpetrata costantemente laddove la retorica familistica incombe, ovvero nel chiuso delle mura domestiche, nel silenzio di talami senza amore, mariconi di sopraffazione e dominio pubblico, insieme vergognoso silenzio senza via d'uscita, se non quelle che ricalcano modelli arcaici di pazienza al di là del limite e di utopie di redenzione amorevole. Io ti salverò, o ancora, il mio amore vincerà la tua violenza perché anche tu, io lo so, mi ami. La sopraffazione del nostro stesso corpo che diventa nemico sino alla fame e alla consunzione, in una disperata ricerca di libertà. La santa anoressia che diventa inesorabilmente meno sacra e sempre più controllo e tensione all'impalpabilità, alla desessualizzazione, perché non presenta più né la sensualità della mistica né quella della strega, all'affermazione di una individualità che si fa soffio neppure più voce in un deserto comunicativo con l'altro in sé. I corpi di modelli ammiccanti, paradigmi consapevoli nell'indicare funzioni d'uso le più svariate, prese a modello di successo e non tanto di libertà, capaci di affermarsi in relazione a un corpo e all'unione mediatica con un simulacro di uomo potente. I corpi martoriati da libere scelte di maternità, laddove vale l'esibizione di una pancia e di una funzione, che, se non è esibita, non vale nulla. E allora occorre soffrire l'impossibile per generare, per venire riconosciute, e all'opposto la tentazione di un controllo totale sui corpi delle donne, attraverso la negazione di diritti acquisiti, la negazione della libertà di scegliere di sé e della propria vita. Ancora i corpi modellati dall'estetica, perché l'esilio della vecchiaia non è accettabile. La terra straniera del corpo deve essere colonizzata attraverso la mutazione continua della perfezione, disconoscendo il tempo e i vissuti, negandoli, quasi che rimbambinendo, e l'espressione è quella che usano gli adolescenti nei confronti delle mamme e delle loro compagne, le rimbambine, si acquisti potere sulla morte. I corpi della sofferenza e della malattia, nascosti, silenziosi e solitari. E i corpi degli uomini, anche lì l'esilio da sé esiste, si sviluppa nel potere, nella sopraffazione, nell'ammiccamento, nel rigetto di una dimensione più intima, in quella nostalgia freudiana della fusione con il corpo della madre, insieme nel suo rigetto, e nella nostalgia platonica della fusione con il corpo dell'amata che diventa mio proprio possesso. Due corpi di uomini hanno segnato questi ultimi anni, quello di un papa sofferente, a testimonianza di un martirio, e quello di un corpus politico esuberante, fascinoso, nel senso latino, ammiccante, sessualmente attivo. Non lo dico per dannarsi memorie in anticipo. Due corpi di uomini che rinviano al potere e alla potenza, anche nella dimensione violenta che questa assume, segnando e rivendicando ciascuno un rapporto di fusione con la madre, celeste in un caso, il totus tuus mariano, e naturale nell'altro, l'esaltazione della mamma perfetta e amorevole onnipresente dell'italica tradizione, che indicano sempre quel conformarsi del passaggio dall'infanzia al sociale, così come esso si è determinato storicamente. Penso però anche ad un corpo maschile che non sta dando alcun tipo di rappresentazione mistica della propria sofferenza né lodato della propria potenza. Penso al pudico rapporto del cardinale Martini con la propria malattia, ai suoi passi di danza, dichiarati recentemente, per risvegliare un corpo che si va facendo estraneo allo spirito, ma che nella danza ridiventa terra madre, conosciuta e rispettata. Nella lettura venivano alla superficie sedimentazioni progressive di altre letture depositate nel tempo e significative nel loro svolgersi di esperienze singolari, che pure realmente rappresentano l'universale che attraverso il dolore indicano strade percorribili alla ricerca di una felicità nella storia, finita l'infanzia e anche l'adolescenza. Le biografie individuali universali dell'anello forte, delle donne contadine capaci di narrare la propria vita, le proprie sofferenze, la loro subordinazione, il loro sacrificio e la loro forza. Ed è facile intuire i motivi della scelta felice di un titolo. L'anello crea un nesso, un legame stringente e infrangibile per la vita, e dalla sua forza dipende la vita stessa del legame che simbolicamente esso stringe. La differenza delle memorie testimoniali nella sopravvivenza alla Shoah. Nel momento storico in cui l'espropriazione del sé individuale diventa invisibile, le donne sviluppano una resistenza diversa, fatta di preoccupazione reciproca, di capacità di trasformare le proprie competenze di donne di casa in risorse in una situazione che è di maggior vulnerabilità rispetto a quella degli uomini, soprattutto sessualmente. La crudele necessità di scegliere, in caso di gravidanza, di sopprimere il bambino destinato alla morte per tentare di salvare la madre. Le donne sono con qualcuna sempre, intessono rapporti per non soccombere, responsabili l'una dell'altra, impegnano il futuro nella sopravvivenza serale alle inenarrabili sofferenze del giorno. Per le donne tessere discorsi del quotidiano, lo scambio di ricette, il saziarsi di parole tanto intellettualmente povere quanto esistenzialmente ricche della quotidianità, costruisce nessi e ponti tra un passato e un futuro che sempre si svolgono all'interno di una comunità. Ripenso alla mitizzazione della madre, delle grandi idee matrici, su cui peraltro Melandro scrive un bellissimo capitolo del libro. Le grandi diametrici di un potere generatore che è totalizzante e che quindi viene distrutto nell'individuazione del sé per negazione. E mi viene alla mente la matriarca del cui nome ho voluto farne una mia figlia, imponendole un'eredità. Rebecca, la sposa per scelta della risata di Dio, che di quella risata si prende gioco perché si tenga fedeltà a Dio e perché sia il figlio meno tribalmente maschile. Siamo ancora nella preistoria, a perseguire nel disegno di Dio, colei che non si sottomette a un incondizionato diritto naturale che sempre conferma le prerogative del maggiore anche se indegno e iniquo, e lei che tesse l'inganno per la felicità di una discendenza numerosa come granelli di sabbia, una discendenza fedele a una promessa e legata a una parola. La legge non ancora scritta, ma che attraverso di lei sarà, non necessita di un sacrificio cruento, ma di un capretto ben cotto. Ripenso alle bambine e alle adolescenti, a quelle che aprono una speranza di nuova generazione nelle pagine finali del libro della Lipperini ancora dalla parte delle bambine. Quelle ragazze che in internet riscrivono romanzi e film creando una letteratura altra, che è autobiografia di un desiderio di compagni diversi possibili, non femminilizzati ma neppure mascolinizzati, piuttosto disegnano e anticipano il sogno e la nostalgia del desiderio da cui siamo partiti, di una felicità di individui, né madri né figlie, né padri né figli, appunto, semplicemente consapevoli e liberi di essere se stessi, in una compiutezza che è la storia della loro stessa vita.
Grazie mille. Grazie davvero. Dunque, c'è un tasto? Funziona?
No, sì, però se no
funziona così.
Va bene,
se lo so questo.
Sì, non c'è.